Il dibattito di oggi, come tutti quelli di questa settimana, sarà curato da Francesca Rodesino, che mi ha raggiunto qui in studio, perché, come sapete, la doppia conduzione è la caratteristica di questo spazio. Buongiorno Francesca.
Buongiorno, buongiorno Marco e buongiorno anche al pubblico.
Allora, siamo, come si dice, sul pezzo, perché proprio oggi, nel contesto dell'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione Industrie Ticinesi, la ITI, il presidente Oliviero Pesenti si dimette ufficialmente dal suo incarico. Ieri ha rilasciato un'intervista alla Regione in cui ripercorreva i suoi 4 anni di mandato e metteva in luce anche le difficoltà incontrate in questo periodo nel realizzare una visione industriale in Ticino. Tra le cause elencate anche gli sconvolgimenti geopolitici di questi ultimi anni, così come l'immobilismo delle istituzioni, delle finanze, l'incapacità della politica di mettersi d'accordo su questo tema.
Sì, Marco, per noi l'occasione è di riflettere in modo più ampio sullo stato di salute, sulle sfide e sulla visione del settore industriale nel nostro cantone, anche alla luce della mancanza in Svizzera di una politica industriale in senso stretto e tradizionale del termine. Ma ci interessa in modo particolare anche stabilire poi un confronto con il contesto europeo per capire vantaggi e svantaggi dei modelli di politica industriale sviluppati dagli altri paesi e ragionare anche sulle varie forme di rapporto tra Stato, industria e società. E ne parliamo con tre ospiti oggi. Buongiorno per cominciare ad Anna Maria Simonazzi.
Buongiorno a voi.
Anna Maria Simonazzi, già ordinaria di economia politica e storia dell'analisi economica alla Sapienza, ha collaborato con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro per progetti di ricerca su temi legati alle relazioni industriali e al welfare. È attualmente presidente della Fondazione Giacomo Brodolini. E buongiorno anche a Tommaso Valletti.
Buongiorno a voi, salve.
Tommaso Valletti è professore di economia all'Imperial College Business School di Londra ed è direttore non esecutivo del regolatore dei sistemi di pagamento del Regno Unito. E benvenuto anche a Ronny Bianchi.
Buongiorno.
Ronny Bianchi è economista e autore di diversi saggi, tra cui Un'economia in mezzo al guado, spunti per una riflessione sulla politica industriale ticinese, uscito per Salvioni nel 2007. Dunque, Anna Maria Simonazzi, non diamo nulla per scontato. Cosa si intende esattamente per politica industriale e quali dovrebbero essere i suoi fini?
La politica industriale è una riscoperta recente. Fino a qualche anno fa, in Europa, ma anche in America, si pensava che il mercato potesse, essere in grado di garantire l'allocazione efficiente delle risorse e dunque gli obiettivi delle varie economie. Questa idea è stata messa un po' in difficoltà da diverse osservazioni, non ultima quella che avete citato, di cambiamenti a livello geopolitici che mettono in rivalità diversi paesi. Ma quali sono queste difficoltà in generale? Beh, il mercato non è in grado di garantire il raggiungimento di alcuni obiettivi sociali che si ritengono prioritari. Pensiamo per esempio all'ambiente. Cioè, per la produzione di, diciamo così, benessere ambientali si devono produrre beni che per il momento ancora non hanno un prezzo, che non so, non, quindi non, non, c'è un'incertezza sulla profittabilità nella produzione di questi beni pubblici e quindi le imprese potrebbero e sono di fatto indotte a non produrli in misura ottimale se non c'è qualche intervento dello Stato che li aiuti in questa direzione. Quindi un primo obiettivo importante della politica industriale è supplire, diciamo così, a quelli che gli economisti chiamano fallimenti del mercato per la produzione di beni che sono ritenuti socialmente utili e che il mercato da solo non riuscirebbe a produrre.
Tipo un farmaco
Poi però,
costosissimo per una malattia che affligge poche persone, per esempio, per
per
capirci.
esempio, sì, o abbiamo visto nel caso del Covid,
Vabbè.
un esempio classico di necessità di intervento dello Stato. Ma c'è un'altra ragione per l'intervento dello Stato, la politica industriale, come che è venuto fuori con grande evidenza, ed è la necessità di sostenere le industrie nazionali in settori innovativi dove appunto l'incertezza ancora una volta tenderebbe a far sì che le imprese entrano in misura meno ottimale rispetto a quella desiderata. Pensiamo alla digitalizzazione, ma pensiamo anche tutta la transizione verde. E qui ci potrebbe essere un problema di e c'è di fatto un problema anche che si instaura di concorrenza fra le industrie nazionali e quelle di altri paesi. Pensiamo per esempio alla competizione che so io, nelle automobili verdi, elettriche, tra le industrie europee e l'industria cinese, dove eventuali, si dice, aiuti dell'industria cinese, che è avanzata molto nella produzione di alcuni beni, rischia di spazzare via le industrie nazionali. Quindi la necessità anche di intervenire per aiutare le industrie nazionali a competere con i concorrenti esteri.
Proseguiamo il nostro giro di tavolo con Tommaso Valletti, al quale chiedo sulla politica industriale, sul ruolo fondamentale che ha avuto nello sviluppo dell'Europa nel secondo dopoguerra. Qual è stato il ruolo delle politiche industriali nella ricostruzione post-bellica? Come hanno agito i governi? Noi pensiamo anche solo tra i blocchi est e ovest, soprattutto il blocco orientale, che importanza fondamentale hanno avuto i famosi piani quinquennali? Cos'è rimasto di quello? Le fondamenta gettate con quei sistemi di pianificazione sono ancora quelle sulle quali costruiamo oggi?
Nel dopoguerra c'era la necessità di ricostruire e di modernizzare un sacco di infrastrutture. E la storia ci ha fatto vedere che inizialmente ci sono state una serie di importantissime iniziative nazionali, quindi pensiamo, non lo so, l'Inghilterra aveva nazionalizzato tutte le utilities, la Francia aveva il piano Monnet, l'Italia ha avuto l'IRI, no? L'esperienza dell'IRI che durante il boom economico è stata importantissima in un sacco di settori. Poi l'idea però di questi interventi nazionali è stata soppiantata dalla nuova idea, che è stata l'idea dell'Europa, quindi anche lì inizialmente da alcuni settori strategici, non so se vi ricordate la CECA, che era la prima idea dell'Unione Europea era basata sul carbone e sull'acciaio, e quindi le iniziative nazionali sono state in qualche maniera state abbandonate in parte per avere un approccio più coordinato a livello europeo, con gli aiuti di Stato, con cose di questo genere. Come diceva la professoressa Simonazzi, però c'è stato anche un momento storico legato anche a determinate ideologie che ha fatto sì che la politica industriale venisse abbandonata per avere una priorità dei meccanismi di mercato. Questo è andato bene fino a un certo punto, fino a quando in anni più recenti ci siamo accorti che l'Europa è un blocco ricco, ma aveva abbandonato la propria vocazione industriale anche in alcuni settori strategici, e con la guerra in Ucraina, con la pandemia, con cose di questo genere, ci siamo accorti come eravamo dipendenti nei semiconduttori, nei farmaceutici, nell'intelligenza artificiale, nel digitale, da aziende che non sono europee e appartengono a dei blocchi che storicamente erano amici, ma adesso non è, quindi gli Stati Uniti, ma adesso non è più il caso. Quindi c'è stato un po' una levata di scudi e una chiamata alle armi, con un importantissimo rapporto l'anno passato di Mario Draghi, che ha detto: Europa, svegliati, devi ricominciare a parlare di politica industriale, ed è quello di cui si parla adesso.
Ronny Bianchi, veniamo al Ticino. Lei nel suo libro del 2007 ha scritto che la storia economica del nostro cantone, dal secondo dopoguerra in poi, meriterebbe una lettura approfondita e sicuramente la storia di una regione in forte sviluppo che, accanto ai pregi, ha inevitabilmente commesso numerosi errori. Così lei scrive. Quali sono stati questi abbagli, questi strafalcioni?
È abbastanza difficile e complesso da spiegare, ma come dire, noi essendo un'enclave in Svizzera non abbiamo mai avuto una vera politica industriale e una politica di sviluppo economico. Abbiamo sempre in un qualche modo preso quello che arrivava. Lo sviluppo economico del Canton Ticino è iniziato nel dopoguerra, quando sono arrivati soprattutto molti capitali dall'Italia, che hanno permesso al settore finanziario e bancario di svilupparsi, e da lì poi a cascata si sono sviluppati l'amministrazione pubblica, il settore dell'edilizia, eccetera. Per quanto riguarda invece l'industria, che è un po' il tema di oggi, L'industria in Canton Ticino ha sempre avuto un nucleo relativamente importante di aziende con un contributo anche non indifferente alla formazione del PIL, ma non c'è mai stata, contrariamente a quello che avviene a livello svizzero, una vera politica industriale, e questo ha fatto sì che spesso si sviluppavano progetti che non hanno portato a nulla di veramente competitivo, tipo la logistica, il settore della moda che abbiamo visto in questi ultimi mesi, la Fashion Valley, eccetera, che sono fondamentalmente tutti i settori a basso valore aggiunto e quindi si sviluppano solo tramite la possibilità di avere manodopera frontaliera a basso costo.
Tra l'altro, proprio 5 minuti prima di iniziare questa conversazione, nei titoli del radiogiornale c'era in evidenza il meno 3% dell'industria metalmeccanica svizzera. Allora, rimango con Ronny Bianchi per un ulteriore sguardo proprio sulle differenze fra Svizzera e italiana, che lei con un'immagine forse un po' forte ha chiamato enclave rispetto alla Svizzera, ma che differenza c'è invece nella pianificazione che si opera a livello federale? Quali sono i parametri sui cui la federazione si interroga quando si tratta di immaginare un piano industriale?
Beh, bisogna guardare l'analisi sul lungo periodo. La Svizzera ha sempre avuto dall'Ottocento in poi una grandissima tradizione industriale e infatti è uno dei pochi paesi al mondo con una bilancia commerciale sempre in attivo. Com'è stato possibile questo? Beh, faccio un esempio. Noi abbiamo 2 scuole politecniche che sono tra le migliori al mondo e che sfornano in continuazione conoscenze e innovazione che in un qualche modo poi riescono a trasferire nelle aziende. Negli ultimi anni poi abbiamo creato queste scuole universitarie professionali che dovrebbero contribuire a trasferire la ricerca a livello universitario all'interno delle imprese. E questo, diciamo così, a livello svizzero ha sempre funzionato abbastanza bene e in alcuni casi direi addirittura benissimo. Forse per farvi capire vi faccio un esempio: la famosa barca di Alinghi che è stato, come dire, la vincitrice, credo, della competizione a livello internazionale, è stata sviluppata grazie a una collaborazione col Politecnico di Losanna, e questa collaborazione ha permesso al Politecnico di Losanna di sviluppare dei nuovi prodotti che poi sono stati applicati dalle imprese, tra le quali per esempio quella dei droni a scopo civile. Quindi questo è il pregio a livello svizzero, e la Svizzera, contrariamente al resto dell'Europa, non ha mai abbandonato il settore industriale.
Ho fatto una verifica al volo per essere sempre certi di dire le cose giuste. Ha ragione, Alinghi ha vinto nel 2003 e nel 2007 la Coppa America.
Ecco
la conferma. Anna Maria Simonazzi, secondo lei allora quale ruolo dovrebbe avere lo Stato nel contesto dei processi industriali? Essere una banca finanziatrice oppure un centro strategico di sviluppo?
Innanzitutto va chiarito che quando si parla di politica industriale non si sta dicendo che lo Stato deve sostituirsi alle imprese, a ciascuno il suo mestiere. Cosa deve fare allora lo Stato? Beh, deve forse fare un'azione di indirizzo, indicare alle imprese quali sono le linee di sviluppo su cui ci si vuole muovere. In questo modo, ancora una volta, si riduce l'incertezza per le imprese. Le imprese per produrre devono investire, e investire vuol dire impegnare capitali. Allora, se c'è una grande incertezza su quello che succederà nel futuro, gli investimenti non si fanno. Quindi una azione di indirizzo e di governance è importante. Dopo di questo che cosa si fa? Beh, è stato citato per esempio le scuole politecniche. È vero, è importante aiutare la formazione delle competenze del lavoro, quindi ricerca e sviluppo, e anche il passaggio della ricerca e sviluppo dalla ricerca pura all'applicazione. Questi sono strumenti che lo Stato può mettere in campo per aiutare le imprese per cercare di rimanere sempre su quella che viene chiamata la frontiera tecnologica, che è molto importante, perché ormai la concorrenza non la si fa più tanto sul prezzo per quanto riguarda i paesi industrializzati, ma la si fa sulla qualità e sull'innovazione. Quindi un punto importante della politica industriale degli stati è quello di aiutare la ricerca e aiutare le imprese a stare sempre più sulla frontiera dell'innovazione.
Sì, mi scusi, prego.
No, dica.
No, prego.
Chieda. No, questo sempre tenuto conto delle nuove caratteristiche delle economie della produzione adesso, non ci sono più imprese isolate, ma sono le imprese lavorano in clusters, non si parla più dell'industria metalmeccanica separata dall'industria chimica, se pensiamo sempre per esempio alle automobili elettriche, ma ci sono competenze trasversali, e questo è un altro fattore in cui lo Stato può intervenire per aiutare questa cooperazione delle imprese, favorirne. L'Europa, per esempio, sta favorendo queste famose alleanze fra imprese europee delle batterie, delle materie rare. E ecco, quindi un'azione non di intervento specifico, ma di indirizzo e di aiuto alla cooperazione fra le imprese, che è molto importante. E per esempio finanziando anche beni pubblici che le imprese, come vi dicevo, non sono portate a produrre, e in questo modo cofinanziando alcune imprese, pensiamo alle reti, possono anche attrarre capitali privati. Quindi un'azione di finanziamento, di cofinanziamento, sempre volta a svegliare il mercato privato che potrebbe essere reticente a intervenire.
Potrebbe scoprire che in una zona nella quale non era entrato, tutto sommato si può fare profitto, magari perché questo profitto viene attivato da un investimento statale. E torno allora a Tommaso Valletti per sentire la sua integrazione del pensiero di Simonazzi, proprio con questo riferimento al compito che uno Stato moderno dovrebbe avere, mi pare di capire, un compito di indirizzo per rimanere, e la trovo un'immagine efficacissima, sulla frontiera dell'innovazione, cosa particolarmente importante per un paese come la Svizzera, povero di risorse, povero di potenza produttiva. Noi non inondiamo il mercato con prodotti a basso costo, dobbiamo per forza di cose puntare su pochi prodotti ad altissimo valore aggiunto. Valletti, cosa vuole aggiungere su questo?
Voglio aggiungere che adesso finalmente si sta parlando di come integrare leve di intervento politico ed economico diverse, che sono le politiche della concorrenza, le politiche degli aiuti industriali e le politiche dei commerciali, dei dazi, che prima erano viste un po' separatamente, come dei silo separati, e adesso si sta facendo si stanno prendendo delle visioni più integrate. Faccio un esempio. Un esempio di siccome si può intervenire in maniera diversa, prendiamo nel campo delle politiche ambientali, che siamo interessati in Europa, in Svizzera, in molti paesi. I pannelli solari, per esempio. L'Europa non è alla frontiera ed è una battaglia persa. Ci sono dei casi particolari, ma in generale è una battaglia che abbiamo perso perché la Cina è molto avanzata. Quindi sui pannelli solari facciamo ancora delle politiche, dovremmo fare delle politiche tradizionali. Non ha senso sovvenzionare produttori di pannelli solari, perché ce ne sono un sacco efficienti a basso costo fatti dalla Cina. Non dovremmo introdurre dazi. I pannelli solari vengono però installati sui nostri tetti e quindi generano impiego e forza lavoro in Europa, per cui dobbiamo promuovere la concorrenza come al solito, vinca il migliore, che probabilmente sarà un'impresa basata in Cina. Invece nel green tech, negli autoveicoli elettrici, dove l'Europa ha dei produttori importanti, e che sono in fortissima concorrenza con altrettanti produttori importanti in Cina, lì dobbiamo aiutarli a rimanere verso la frontiera tecnologica, con sovvenzioni, per esempio, autorizzando eventualmente anche operazioni di concentrazione tra produttori di auto in Europa, che nel passato non avremmo consentito, perché c'è comunque questa concorrenza che arriva da fuori. E in più, per quello che riguarda le politiche dei dazi, dobbiamo essere coordinati, perché non ha senso fare questa politica ad esempio di sovvenzione dei produttori di veicoli elettrici in Europa, se poi ciascun Stato membro dell'Unione Europea fa le sue politiche di sovvenzione alle domande non coordinate che finiscono per dare soldi ai produttori di auto cinesi o della Tesla o cose di questo genere. Quindi coordinare tre politiche diverse è fondamentale, però c'è un approccio diverso a seconda di come siamo avanzati sulla, appunto, frontiera tecnologica.
Chiaro.
Ronny Bianchi, secondo lei, lei cosa ne pensa? Un'economia in mezzo al guado era appunto il titolo del suo libro del 2007. Da dove far ripartire, secondo lei, il ripensamento della gestione del panorama industriale in Ticino per uscire da questa stagnazione?
Ma mi pone una domanda estremamente difficile alla quale non so bene cosa rispondere. Cioè, i due professori hanno spiegato bene cosa si intende per politica economica. In Ticino, come dire, manca la capacità di trovare delle soluzioni che siano condivise fondamentalmente. Ogni singolo progetto deve avere le sue come dire, dinamiche politiche, sociali, eccetera, e quindi non c'è una vera strategia. Forse per farvi capire posso fare due esempi che magari spiegano meglio di tante altre parole. Prendiamo l'IRB di Bellinzona, che è un istituto di ricerca riconosciuto a livello mondiale, ormai è presente da una quindicina d'anni, eppure ha avuto un'unica spin-off, cioè un'azienda, ricercatori che sono usciti da questo istituto e che hanno messo una propria azienda di biotecnologie, che tra l'altro adesso è in mano a dei capitali americani. Negli altri paesi dove ci sono istituti di ricerca di questo livello, probabilmente ci sarebbero stati 10, 15, 20 spin-off usciti dall'IRB. Perché non è successo? Beh, perché manca l'organizzazione e il capitale a rischio. Questa è una cosa fondamentale. È il capitale a rischio che potrebbe essere messo dal comune di Bellinzona, dal cantone, dalla Banca Stato, che però dovrebbe essere gestito non dai ticinesi ma da esperti a livello internazionale che selezionano i progetti, che hanno delle competenze e le sviluppano, no? Un altro esempio che vi posso fare è quello della Energy Vault, che è questa azienda che c'è a Castione, che ha sviluppato un sistema di stoccaggio dell'energia fotovoltaica, che sta sviluppando progetti in tutto il mondo. Tra l'altro ne hanno parlato anche la trasmissione Report su Rai 3, credo.
Abbiamo fatto un documentario anche noi un po' di tempo fa su Energy Vault Rete 2, sì.
Sì, e quindi hanno sviluppato addirittura in Sardegna, hanno fatto una riconversione di una centrale a carbone per produrre energia elettrica con questo sistema, con delle situazioni innovative. Da noi in Ticino nessuno ne parla. È stata praticamente, cioè, gli hanno dato lo spazio, stanno facendo sempre dei test qua. Io, passando in bicicletta, vedo che ogni tanto hanno cambiato il sistema, non c'è più la gru, adesso c'è una specie di parallelepipedo con dentro questi pesi in cemento armato, però continuiamo a dire che c'è troppa produzione fotovoltaica, che non riusciamo a gestire il sistema, eppure abbiamo qua come dire, un gioiello tra i tanti naturalmente che ci sono a livello mondiale, e noi non lo utilizziamo, non entriamo in discussione con loro, ed è questo che manca.
Energy Vault, per chi non lo sapesse, proprio detto in due parole perché siamo stra in chiusura, ha trovato un sistema per immagazzinare energia rinnovabile attraverso la gravità. Sostanzialmente usa dei sistemi, certo, di pesi e contrappesi, fa scendere questi pesi che fanno girare delle turbine quando non c'è il sole o quando non c'è il vento o l'acqua, e in questo modo garantisce quella continuità che manca alle rinnovabili. Non ci rimane che ringraziare i nostri ospiti. Abbiamo dato chiaramente una serie di spunti di riflessione difficile, anzi non era neanche il nostro obiettivo estenderli fino ad approfondirli completamente, ma lasciare sempre qualche punto interrogativo seminato nel percorso fertile che tentiamo di arare ogni giorno qui ad Alphaville. Grazie allora a Anna Maria Simonazzi, Tommaso Valletti e Ronny Bianchi. Grazie a tutti per essere stati con noi.
Grazie.
Arrivederci,
a voi,
grazie.
Buona giornata.